Buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi porta a conoscere le vite di donne che si occupano delle cose più diverse. Abbiamo incontrato in questo mese, come nella stagione scorsa, insegnanti, accademiche, giornaliste, attiviste, e ci piace andare un po' a sfrugugliare nelle loro vite per avere innanzitutto il loro punto di vista su quell'angolo di mondo che esplorano con il loro lavoro oppure anche solo con le loro passioni. Quest'oggi la nostra ospite si chiama Ludovica Sanfelice, a cui do il benvenuto.
Ciao, grazie.
Buon pomeriggio Ludovica, grazie di essere corsa letteralmente qua in mezzo alle tantissime cose che hai da fare. Ve la introduco brevemente. Ludovica al momento lavora come ufficio stampa freelance, occupandosi principalmente di progetti sulla cultura, l'ambiente e lo sport, ma dopodiché ha esperienze nel mondo, in vari mondi, quello della cultura, della televisione, della stampa, dell'editoria. Quello che esce fuori da quanto ho appena detto è un quadro piuttosto dinamico. Mi chiedo, per scelta o per necessità?
Per curiosità, prima di tutto, penso, e per necessità, in un sistema di lavoro che è sempre stato precario. Cioè io non ho mai conosciuto contratti reali, no? Quello che mi veniva offerto erano forme ibride, e quindi questo ha fatto sì che mi muovessi e che cercassi soluzioni che a un certo punto fossero adatte a me, non solo così rimanere costretta dentro a forme di sfruttamento, probabilmente. Quindi così penso che poi si è andato formando. Adesso lo vedo forse un po' più lucidamente dopo tanti anni, ma è cominciato dalla curiosità, sì, come ti dicevo, dall'indecisione, dal fatto che mi piacevano tante cose, mi piaceva il cinema, mi piaceva leggere, mi piacevano i libri, mi piacciono i giornali, le redazioni, e quindi non sapendo esattamente se prendere una strada dritta, e non avendone davvero l'occasione perché non mi è stato mai offerta una cosa abbastanza convincente da dire faccio questo e lo faccio per sempre, le cose sono andate un po' così e si sono costruite. E poi devo dire che forse la cosa che hanno in comune tutti questi lavori che poi mi è capitato di fare è che agivano dietro le quinte un po', cioè il magnete che ci trovo in fondo è che probabilmente mi piace capire dove nascono le idee, mi piace andare oltre la superficie, mi piace vedere i processi produttivi e creativi, forse ancor più delle opere finali, no? E così, scuriosando di qua e di là, ho fatto esperienze nel cinema come assistente regista e sono stata sui set ed è stata una bella cosa, però allo stesso tempo non era continua, e quindi poi in mezzo mi è capitato di lavorare un po' in televisione. Questa forse, meno male che l'ho sfangata, perché un po' perché come va la televisione, un po' perché forse degli ambienti che mi è capitato di frequentare, quello meno... più fatuo, no? più vanesio. e poi in realtà mi piaceva molto scrivere, però, e quindi sono diventata pubblicista, ho cominciato a scrivere di cinema, di televisione, perché ho studiato cinema, ho fatto il DAMS.
Ah, quindi questo, il DAMS ti ha un po' dato una formazione che ti ha permesso di muoverti in tutti questi campi?
Beh, il DAMS non ti dà una formazione specifica e tecnica rispetto al cinema, forse più critica, più letteraria, più di ragionamento sulle forme di un linguaggio, di rappresentazione, e quindi... forse questa mancanza, no? che non è uno studio particolarmente tecnicizzante, invece il cinema è anche fatto di maestranze tecniche, quindi ti senti forse incompleto anche rispetto appunto a lanciarti in un settore come quello. Però ho fatto anche un anno di Erasmus alla facoltà di giornalismo di Madrid, e lì ho capito che mi interessava molto anche il giornalismo, e quindi ho cominciato a scrivere mentre facevo l'università, pensando che poteva essere una cosa in più, no? Avere una formazione, un tesserino di pubblicista e poterlo fare, magari poter scrivere di cinema e televisione, cosa che poi sono riuscita a fare per diversi anni. È stato molto divertente, sono andata anche a Venezia, inviata al festival, quindi diciamo che sono riuscita a divertirmi e a fare delle esperienze alle quali aspiravo. E poi si va oltre, no? Poi a questo avevo sempre accompagnato questo interesse anche per i libri, e quindi avevo cominciato prima con un'esperienza di stage dentro una casa editrice, sempre mettendo insieme mille part-time, proprio perché diciamo nessuna formula mi convinceva al 100%, e allo stesso tempo ho pensato che del precariato non volevo solo lamentarmi, ma forse dovevo usarlo per sentirmi più libera.
Ci prendiamo una pausa, Ludovica, ascoltando il primo dei brani che hai portato a Parla con Lei, come è ormai tradizione ben conosciuta dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici, e iniziamo da Tom Jones con
Run On.
Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, rambler, backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Good God Almighty will cut you down. Well, stop, God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head, great God Almighty, let me tell you what he said. He said, tell that long tongue liar, tell that midnight rider, the camel of the rambler, a backbiter, tell him Lord Almighty's gonna cut him down. Sooner or later God will cut you down. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty will cut you down. You may throw a rock, hide your head, or working in the dark at your fellow man. Be sure as God made day or night, what you do in the dark will be brought to the light. You can run and hide, slip and slide, trying to take the moat from your neighbor's eye. Be sure as God made rich or poor, you're gonna reap just what you sow. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. My God Almighty will cut you down. You better tell that long tongue lie, tell that midnight rider, or tell the camel the ramble, backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. I said God Almighty will cut them down. Church just to signify, or trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone. One of these days, mark my words, you think your brother's gone to work. You'd sneak up and knock on his door. Look out, brother, you knock no more. Run on for a long time, run on
time. Run on for a long time. Good God Almighty will cut you down. My God Almighty will cut you down. Tell that long tongue liar, tell that midnight rider, tell the gambler, rambler, backbiter, tell them God Almighty's gonna cut him down. Tell them God Almighty will cut him down. Good God Almighty will cut him down. My God Almighty will cut him down.
Run On di Tom Jones, una canzone che ci dà un po' l'idea di una vita dinamica, sia nel suo svolgimento, ma anche, anche solo nel corso di una sola giornata, Ludovica.
Sì, sì, è una canzone che parla di questo, mi pare, che poi tiene anche insieme un certo fatalismo. E mi piace il ritmo, è una canzone sì, che mi sembra che mi corrisponda.
Prima della canzone ci stavi raccontando, appunto, ci hai dato un po' una panoramica delle esperienze lavorative, professionali attraverso cui sei passata, i motivi di questo, no? Da una tua attitudine personale curiosa da una parte, ma anche da una necessità dovuta alla tipologia contrattuale che ti veniva offerta e anche le modalità lavorative, il fatto del part time, di quello che ti permettesse di muoverti, magari di essere anche più libera. La somma di tutte queste, dopo anni, la somma di tutte queste esperienze lavorative, che effetto provoca?
Allora, devo dire che poi queste esperienze sono collegate appunto, come dicevamo, dal fatto che mi piace andare a navigare dietro alle quinte dove succedono tutte queste cose. Sicuramente i processi che mi hanno portato a cambiare lavoro a volte sono state grosse crisi, scontri frontali con la fine di un contratto, no, o il mancato rinnovo, contratti che erano comunque appunto sempre precari, o la vendita delle società per cui lavoravo a terzi che venivano a farti delle proposte che erano umilianti, e quindi a quel punto fermarmi e gettare tutto per aria e ricominciare altrove, però rimettendo in campo delle risorse che mi mettessero anche allegria e voglia di mettere la mia testa e il mio pensiero in queste cose. Per tanti anni l'ho guardata come appunto più che altro il ritratto di queste inquietudini o certe volte di queste scivolate. Oggi che sono freelance, cioè che sono, diciamo, dopo tutte queste cose, in mezzo c'è stato il fatto che io ho avuto l'ardire di fare dei figli, cominciare a farli a 30 anni, quando sei veramente una minaccia dentro all'ufficio, no? Vieni percepito così. A quel punto ho detto, ma se devo essere percepita così, a questo punto io lo faccio. Perché me lo devo far impedire, perché non posso pensare di progettare così, tanto non mi stanno prendendo sul serio, ti trattano come l'eterno giovane che deve sempre fare una gavetta e con questo sistema in qualche modo continuano a sfruttarti. Ho detto, io a questo punto un figlio lo faccio, magari poi mi prendono più sul serio, perché l'ho già fatto e non sarò più una minaccia, questa cosa è alle spalle. E in effetti è stato così un po', cioè tornare, rimettermi a lavorare, o comunque non, sì, dopo la nascita dei figli, ha significato un po' che nei miei superiori di allora così si calmasse la minaccia che io facessi figli, perché era già successo, e un po' dal fatto che poi avere dei figli mi ha anche dato un turbo, è stato una specie di master, ti costringe intanto a dare un grande valore al tempo. Mm-hmm. E quello che non ti riconoscono gli altri cominci a riconoscerlo tu e a vederlo e a non poterlo più trascurare. Mi ha dato una grande capacità nel gestire situazioni di ansia o, cioè, panico, di non andare nel panico, perché se qualcuno non sanguina non sta succedendo niente in fondo, a sbrigarmi, a fare tante cose insieme per poter tornare a casa. e mandare avanti tutto il resto. E quindi diciamo che tutta la somma di queste esperienze, di questi incastri, oggi fa sì che mi ritrovi in una posizione in cui mi sento più comoda, e nella quale vedo riemergere poi tutto queste risorse, il fatto di aver avuto esperienze in campi diversi, soprattutto perché ho a che fare con i media, con diciamo come rappresentare delle idee, come raccontarle, questa apertura che ho inseguito, coltivato, subito nel lavoro, tutta insieme rispunta. Sì, ogni tanto è come se fossero tutte note di qualcosa che non capivo e che poi a un certo punto diventa musica.
E ti caratterizza, quindi?
Mi fa stare meglio, mi sento più, forse più vicina a me stessa, al mio potenziale, all'eventuale talento che posso mettere a disposizione dei miei clienti a questo punto. C'è stato un grandissimo accelerante psicologico che credo sia stata la pandemia, dove come donna, e penso sia un'esperienza comune, ho sentito che eravamo proprio nel punto dove tutti i fulmini scaricavano a terra, per cui dovevi rispondere, avendo dei figli, di fare scuola a casa, lavoro a casa, tutto collassato in casa, e vedere anche attraverso l'esperienza delle mie amiche, no? La disperazione, la fatica, l'abbandono dello Stato rispetto, no? A questa condizione, tutto il lavoro di cura che precipita improvvisamente molto più sulle donne. Questo lo dico perché gli uomini guadagnano di più, e quindi se si può sacrificare il tempo di qualcuno è quello che vale meno, quello che viene retribuito meno, e questo fa sì che poi molte donne abbiano abbandonato il lavoro o abbiano accarezzato l'idea di farlo proprio perché facevano male tutto, si sentivano inadeguate in tutto. Alla fine era solo svegliarsi e contemplare il proprio fallimento dalla mattina alla sera. Allora, di fronte a questa cosa, ho come fatto un salto quantico, cioè mi avevano costretto ad aprire una partita IVA nei vari dissesti contrattuali, no? Mm-hmm. Hai fatto dei figli, preferiamo che la formula sia così, e però poi continuavo a lavorare di fatto come una dipendente, no? Ad avere lo stesso tempo in ufficio, le stesse responsabilità di chi magari invece aveva forme contrattuali diverse dalla mia, e io avevo questa partita IVA, e una mattina mi sono svegliata e mi sono detta: ma aspetta un attimo, qua nessuno è il mio capo, questi sono tutti i miei clienti. Ta-dan. E là è cambiata la storia.
Perché, e questo è avvenuto durante la pandemia?
Sì, durante la pandemia mi sono detta: basta, devo gestire il mio tempo e deve adeguarsi anche alle esigenze di quello che ci ruota intorno, e non posso rimanerne schiacciata, non è giusto. Ho anche anni di esperienza a questo punto, non siamo più neanche nella sfera della gavetta, per quanto uno speri sempre di dimostrarne di meno, in realtà è una fregatura quella, perché poi ti trattano e ti continuano a trattare come un'eterna pischella. E così, fatto questo salto mentale, proprio mi sono messa a lavorare, a ragionare diversamente con i miei interlocutori, no? A quel punto erano i miei clienti, quindi se volevano che io lavorassi con loro era in una condizione di collaborazione e di consulenza, cioè di mettere al loro servizio i miei saperi per arrivare ad un obiettivo. Questo
ha funzionato?
Ha funzionato. Cioè, spero che, cioè, non voglio lanciare messaggi così o invitare a mosse
alla
diserzione, certo, però ha funzionato, ve lo volevo dire, e mi sento tanto meglio così, e penso anche che questo abbia avuto un riflesso, perché anche la considerazione, alla fine il rispetto te lo devi prima di tutto tu, e a quel punto gli altri a seguire non possono più negartelo. E questo cambia in tutte le relazioni, cambia le interazioni e cambia anche il modo in cui ti guardano gli altri. se sali lì su quel gradino, a un certo punto ti vedono con quell'altezza.
Hai fatto accenno a un tema che è molto ricorrente in questa trasmissione, parlando dei percorsi lavorativi, professionali, di studio anche di una donna, no? Il fatto di muoversi dentro degli ambienti inevitabilmente più, dove meno, costruiti attorno a delle esigenze che non sono quelle di una donna e di una donna con famiglia. Tu ti sei mossa dentro questi argini non disegnati su di te, grazie a imparare a credere in se stessa, al proprio valore, altro problema, condizione psicologica con cui abbiamo a che fare, di cui abbiamo parlato, e probabilmente anche grazie al supporto di donne e di uomini.
Sì, è vero. Cioè, tutto questo è possibile perché ho accanto un compagno che non solo è contento che io lavori e cerchi di esprimermi anche quando ho queste crisi che mi portano a grandi cambiamenti e dirottamenti, ho sempre trovato il suo sostegno, ma che ha capito quanto fosse grave che solo uscendo di casa e andando a lavorare durante la pandemia metteva me in una condizione di svantaggio rispetto al mondo del lavoro e quindi se ne è fatto carico.
Ha fatto la sua parte?
Sì.
And again. One, a two, a one, two, three.
I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea.
Between the Devil and the Deep Blue Sea, dice George Harrison in questo brano che Ludovica Sanfelice, la nostra ospite a Parla con lei di oggi, ha scelto perché?
Perché George Harrison era un grandissimo e anche un po' l'outsider, quello che non c'è stato dentro, che ha fatto un po' saltare le cose perché aveva tantissima creatività che non riusciva a trovare spazio in quel gruppo di geni. Quindi mi piace molto questa canzone e poi mi diverte, racconta, no, di un amore che convive anche con la crudeltà. E devo dire che ecco, queste passioni qua che mi accendono poi a volte mi riducono anche in brandelli, perché mi piace tanto, no, lavorare nell'ambito culturale, e poi allo stesso tempo mi deprime enormemente constatare lo stato della cultura, e mi dispiace particolarmente vedere appunto vedere che questo, chi proprio fa cultura, non metta in pratica o davanti certe buone pratiche. E lo dico senza puntare il dito su qualcuno in particolare, mi sembra un sistema dove si lavora sempre sottostaffati e sottopagati, la maggior parte delle persone che ci lavorano sono come al solito le donne, e che alla cultura non sia associato un valore economico è una cosa triste, perché la rende elitaria, perché diciamo consente solo a chi ha il privilegio di poterselo permettere di continuare a navigarci, oppure costringe chi l'ama tantissimo a galleggiarsi, a dannarsi, a non potersi evolvere, a non riuscire a fare progetti. E questo è grave, perché penso che proprio chi fa cultura prima di tutto dovrebbe occuparsi di garantire delle condizioni lavorative, no, degne di queste buone pratiche di cui andiamo parlando e di cui ci facciamo tutto il tempo portavoci o di cui ci freggiamo quando si sale sui palchi, si organizzano i festival, eccetera, eccetera, per dirne una.
Senti, Ludovica, nel tuo percorso appunto ci raccontavi che hai lavorato come giornalista. E mi piacerebbe sentire un po' come spiegare questo passaggio a un'altra declinazione del giornalismo, che è l'ufficio stampa, cioè che è lo stesso, è il lavoro del giornalista, però da due punti di osservazione diversi. Come avviene?
Devo dire che non me l'aspettavo questo passaggio. Mi piaceva lavorare nelle redazioni, poi di nuovo arrivi a un punto in cui, tra l'altro, io lavoravo in redazioni di giornali soprattutto digitali, che quindi da un certo punto di vista erano considerate di serie B e che quindi non mi avrebbero consentito di crescere più di tanto, o comunque non corrispondevano alla mia esigenza di mantenere insieme anche una famiglia. Mm-hmm. E quindi ho pensato, bello questo lavoro, però adesso devo andare veramente a lavorare. Mm-hmm. Ho incontrato un capo che ha creduto e ha scommesso su di me e sulla possibilità di farmi lavorare come ufficio stampa dentro un editore, dentro la sua casa editrice. E devo dire che lì ho capito che invece era utilissimo il percorso che avevo fatto, venire dal giornalismo, cioè stare nelle redazioni vuol dire stare a contatto con uffici stampa che vengono a proporti materiali, idee, storie, come te lo propongono può fare la differenza, e la loro affidabilità nel portarti materiali può fare la differenza. E quindi così mi sono messa al servizio, cioè ho rovesciato un po' le cose, e nel mettermi al servizio di chi scriveva ho capito che potevo capirne le esigenze, intercettarle, quindi tutto sommato dargli quello che gli serviva per poter scrivere un articolo, fare una trasmissione radio, un programma televisivo, quel che occorre a seconda delle situazioni, insomma, di poter essere un interlocutore che capiva quali sono le esigenze, le preveniva, e quindi era veramente quell'anello di servizio che poi l'ufficio stampa è.
E difatti è un mestiere che dentro il tuo profilo di freelance continui a fare.
È la mia attività adesso principale, e per cui sì, e devo dire che anche stare dentro le redazioni e capire davvero che i giornali sono organismi vivi, complessi, e quindi muoversi non è solo, no, mandare un'email con tutto il materiale, rompere le scatole finché non ti danno retta, estenuare qualcuno finché non cede. No, è anche attraverso la lettura di questi giornali, di l'ascolto dei programmi radiofonici, capire che ci sono giornalisti a cui la storia che tu vuoi raccontare o sei incaricato di raccontare può davvero interessare, e quindi andare a cercare quegli spazi che mettano a frutto sia la storia sia le competenze di chi poi la scriverà. Ecco, questo lavoro di cucito mi piace tanto ed è invisibile e mi diverte e mi fa girare la testa e il pensiero in un modo che poi così, se contribuisco a riempire bene gli spazi che vengono messi a disposizione, perché comunque sono sempre, ecco, sento la responsabilità di essere microfonata, per esempio, e quindi così sento la responsabilità di non riempire pagine di ciarpame o di notizie non verificate bene o di informazioni approssimative. Ho una mia linea molto rigorosa, segreta, e la seguo, però che penso che poi abbia fatto un po' la differenza, perché funziona. Cioè sta funzionando, cioè, poi riesco a farlo, riesco ad arrivare all'obiettivo molte volte, infatti il lavoro procede.
La condizione di freelance ti permette di scegliere, di promuovere quello che ti convince, e di conseguenza questo diventa anche, immagino, una grimaldello in più rispetto poi a trovare la capacità di trovare spazio per questo progetto.
Sì, devo dire che lavorare prima internamente dentro una casa editrice fa sì che tu qualunque cosa devi seguire, la devi seguire, la devi portare avanti, ed è una buona palestra, anche perché per fortuna era una casa editrice che faceva tendenzialmente cose belle. Poi ci sono libri che ti appassionano di meno, autori che vorresti andarti a nascondere lontanissimo, a scappare, sottrarti, però ti insegna a pensare, a metterti in discussione, a andare a studiare, leggere, capire a chi possa davvero piacere quello che devi portare in giro. Però il lavoro di freelance mi ha liberato e mi permette, sì, di poter scegliere i progetti che più mi piacciono, e questo dà sicuramente una marcia in più al lavoro.
Di nuovo una pausa musicale con questi brani portati da Ludovica, che hanno tutti dei titoli lunghissimi. Adesso siamo con i Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life. life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Always
look on the right. Change his mantle in 3 weeks. You think plays for this bubble?
Always
look on the right. Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Radio Popolare Popolare Network, siamo a Parla con lei in compagnia di Ludovica Sanfelice, ufficio stampa freelance con cui abbiamo ripercorso vari aspetti professionali legati al mondo della cultura, del cinema, dell'editoria che lei ha attraversato appunto occupandosi di questi temi. E vorrei adesso andare un po' più sul piano personale. Anche se comunque questo racconto che ci ha fatto è molto intrecciato alla persona. Banalmente tu sei romana, non penso che non stupisca le orecchie dei nostri ascoltatori.
Ma come?
Le nostre ascoltatrici.
Lavoro tantissimo sul mio accento brianzolo, non dire cose.
Ma da 11 anni vivi a Milano. Nelle nostre conversazioni abbiamo parlato tanto di queste due città, perché io ho fatto un po'. No, non ho fatto l'inverso, perché io ho vissuto, mi sono trasferita a Roma per un periodo e poi sono venuta a Milano. Quindi abbiamo parlato spesso, no, di queste due città. Se, provando a tornare al momento in cui ti sei trasferita da Roma e sei venuta qua, qual è stato l'impatto per te?
Allora, è un bel cambiamento. Devo dire che all'inizio, bene, sono arrivata in una città tutta feliciona, che alle porte dell'Expo, lanciatissima. Adesso già mi sembra di vivere una fase di declino rispetto a quel momento. Poi sicuramente per me era anche la totale novità. Ero un po' affaticata da Roma, perché Roma è una città impegnativa, che oltre al tempo che appunto devi dividere tra famiglia, lavoro, Roma ne esige un tempo tutto suo e quindi ci sono momenti in cui ti sfinisce. E quello era uno di quei momenti. Devo dire che poi a Milano inizialmente lavoravo da casa, perché avevo un lavoro che potevo fare anche senza una sede, cioè senza stare nella sede dell'ufficio, e mi sono spostata per il lavoro di mio marito, quindi si poteva fare. Avevo i bambini piccoli, andava bene, poi però avevo bisogno un po' di agganciarmi anche a questa città che vedevo tipo acquario da dietro un vetro, e quindi poi ho voluto fare l'esperienza inversa e sono andata a cercarmi un lavoro con un ufficio per un periodo, eccetera. Adesso sono di nuovo a casa e è bastata. Forse. E in tutto questo, vabbè, Roma mi manca moltissimo, le radici, la bellezza, è una città travolgente. Addirittura poi nel tempo mi sono accorta che mi manca anche quel caos, quella forma. Questa è una città più ordinata, più regolare, quindi dove ci si riesce a organizzare, e che però un po' a volte penso ti allontana dalla realtà della vita, cioè è un'illusione questa che ci avete a Milano di controllare le cose, non si può davvero controllarle, e Roma manda all'aria quel concetto, cioè ti rassegni, sei molto più vicino all'essenza di una vita che ti travolge, mi pare. E quindi sì, mi manca, ma adesso sono un expat, no? Un po' un'esule cubana, però no, non saprei più stare solo a Roma, non riesco a stare solo a Milano, e così come col lavoro, io forse sono una nomade, mi devo rassegnare a questa inquietudine perpetua. Sceglierò la campagna o scapperò via mare, finirà così. Spoiler alert.
Attenzione.
Milano, appunto, la dimensione più piccola è confortante, lo è stata soprattutto sul lavoro. A Roma, se lasci qualcosa, poi pensi che veramente basta, non ti vede più nessuno, sei fuori, si dimenticano in un minuto, è tutto troppo grande. Qui è come se fosse tutto un po' più visibile. Poi è una città abbastanza ossessionata dal lavoro, quindi ci fa caso a chi lavora. Forse il fatto che io venga da Roma mi ha aiutato a lavorare a Milano, e anche forse nei momenti, in un certo senso, essere notata, perché ero qualcosa di un po' esotico forse. E così ha semplificato, comunque mi ha dato uno slancio dinamico, mi ha fatto credere molto di più nella possibilità di cambiare, di andare avanti e di evolvermi, e questa è una cosa positiva. E quindi non so, se mi fanno ministro della cultura, io propongo a tutti quanti ai milanesi di farsi almeno un anno di Erasmus a Roma, e ai romani di venire un po' a Milano.
Per vedere più chiaramente le cose, come dice questa canzone di Johnny Nash, che adesso ci andiamo ad ascoltare.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. It's gonna be a bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright sunshiny day. I think I can make it now.
Canzone di Johnny Nash, Ludovica, ce l'hai portata per una ragione particolare o semplicemente perché ti piace?
Ma mi piace, e poi forse perché appunto siccome mi avevi detto che avremmo parlato un po' del lavoro, eccetera, devo dire che superati i 40 anni, forse sto vivendo il momento così più, non dico appagante perché non voglio neanche confondere l'autostima, no, con i risultati professionali, però di equilibrio personale tra vita e lavoro, che è sempre inseguito con fatica e tutto, però che adesso almeno mi fa sentire più a mio agio, più compiuta.
È stata una conquista?
È faticosa, è stata una scalata, non è finita, penso che me ne inventerò presto altre, perché poi ho questa tendenza così a dire e poi? E che quindi
qual è il passo successivo?
Esatto, cosa si va costruendo? Sono contenta perché ho capito che per tanti anni, penso a me come alle mie amiche con cui mi confronto, ci era prospettata l'idea di carriere, e penso che il massimo della carriera sia la conquista della propria libertà, e quindi arrivare piano piano a questa cosa mi fa sentire, non volevo più potere, volevo più controllo del mio tempo e dei progetti che posso seguire, non esercitare potere. Però siccome l'idea che ti inculcano, no, di carriera è concepita sempre in un perimetro, cioè in un mondo pensato dai maschi, e per i maschi questa è una conquista secondo me da fare per tutte un po' le donne che si trovano schiacciate o si sentono sempre o inadeguate o non riconosciute, o se fanno la carriera lo devono fare alle condizioni, no, di quel sistema di potere concepito in quel modo. E invece ecco, per me la grande conquista è stato capire proprio che far carriera vuol dire liberarsi da queste condizioni
e avere potere sulla propria
potere
vita,
sulla mia giornata, sui progetti che seguo, sul mio tempo. Poi certo a volte resto schiacciata, lavoro fino alle 3 di notte ma lo faccio per me, lo faccio io, lo faccio perché lo decido io, non c'ho cartellini, non c'ho cose, non c'ho richieste da compilare per correre a prendere un figlio a scuola e poi essere guardata male da tutti, sentirti sempre che è un sistema così che non tiene conto di questa varietà.
Uno degli aspetti bellissimi del tuo lavoro è che leggi tanto, no? Mi dicevi?
Sì.
E visto che siamo in estate, ci vuoi consigliare un libro che hai letto o per lavoro o solo perché ti è piaciuto?
Allora, siccome faccio per lavoro di promuovere i libri, non voglio usare questa trasmissione a scopo funzionale, ti convincerò a leggere i libri e a parlarne dietro le quinte, ma ti consiglio invece un libro che ho letto per piacere, che mi è piaciuto moltissimo, è una novità in libreria più o meno, insomma è recente, è uscito subito prima dell'estate, e si chiama L'ultima acqua, lo ha scritto Chiara Barzini. Ed è un libro molto interessante perché è la storia di un viaggio che unisce un po' un percorso personale ad un reportage sull'acqua, lungo le vie dell'acqua di Los Angeles, e quindi porta il lettore così in America e a ritroso lungo l'acquedotto che è nel deserto, perché Los Angeles ha rubato l'acqua e ha costruito un intero sogno di piscine, di floride, giardini, su qualcosa che non esiste. Quella è una terra senza acqua che abbiamo visto bruciare e che purtroppo arde e continuerà con il cambiamento climatico a dissolversi. E questo è il libro che consiglio per quest'estate.
Ecco quindi il consiglio disinteressato di Ludovica Sanfelice, ufficio stampa freelance, che è stata l'ospite di Parla, graditissima ospite di Parla con lei di oggi. Da Serena Tarabini un saluto e un a risentirci domani. Saluto e ringrazio Ludovica Sanfelice.
Grazie a te.
E ci ascoltiamo l'ultima canzone, che il cui titolo Changes, cambiamenti, ha molto a che fare con quello che ci siamo raccontati oggi.
was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.